Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. E andiamo subito alla condivisione del nostro testo. Un attimo soltanto, eccolo qui. Bene, allora siamo sul Deuteronomio, lo vedete? E la volta scorsa c'è stato da parte mia il tentativo di introdurre il libro, vi ricordate? Anche con il tentativo di far vedere anche un po' una genesi storica, secondo un'ipotesi dei biblisti, un'ipotesi abbastanza seguita. Vi ricordate che colloca questo testo, la parte centrale, la parte che vedremo va in pratica dalla fine del capitolo 4, in particolare poi qualche versetto più avanti, ma fino al 28, quindi con questo codice dell'alleanza, vedremo. E quindi tutta una serie di leggi, di comandamenti, di precetti per l'alleanza. E che questo codice viene portato alla luce, probabilmente viene dal regno del nord di Israele. Ricordate che nell'VIII secolo viene distrutto dagli Assiri. Gli esuli portano questi testi religiosi nel sud, a Gerusalemme, e in particolare nel VII secolo, quando c'è Giosia, uno degli ultimi re di Gerusalemme. Nel 587, ricordate, arriveranno i babilonesi e distruggeranno Gerusalemme. E questo re avvierà una riforma sociale, economica, religiosa, che porrà appunto questo codice come un po' centro, no, della legge, della Torah. Questo testo avrà delle risonanze. È bello che quindi la parola viene letta, riattualizzata, e per cui verranno delle aggiunte, fino ad arrivare a come siamo noi. Adesso io al testo che abbiamo noi. Naturalmente non riprendo quello che ho detto la volta scorsa, anzi, stasera cominciamo a leggerlo dal primo capitolo, che come vedremo di per sé è un'aggiunta finale, questa introduzione storica. È una rilettura della storia di Israele, appunto, da parte di Mosè. Ora, ancora un'altra cosa, ricordate che questo Mosè non è Mosè, se mai esistito, non lo sappiamo, questo personaggio storico che è vissuto, se è vissuto nel XIII secolo avanti Cristo. Questi testi sono testi sono testi di sono testi che vengono invece dal appunto, ricordate, settimo, sesto, quinto secolo avanti Cristo, poi con il ritorno dall'esilio. Allora, cominciamo a leggerlo. Ecco, ancora un'altra piccola cosa introduttiva, un codice di leggi, di precetti, di comandi. Di per sé questo testo nella tradizione ebraica viene visto sì come parte della Torah, però vedremo che Mosè viene chiamato anche profeta in questo testo. Anzi, ci sarà, vedremo anche la promessa da parte di Dio di suscitare: io susciterò un profeta uguale a te. Quindi Mosè verrà chiamato profeta. E questo testo, fra l'altro, da il Deuteronomio, chiude il Pentateuco E poi dopo di questo noi troveremo i cosiddetti libri storici, quindi il libro di Giosuè, se voi andate a vedere la Bibbia, dopo il Deuteronomio troveremo il libro di Giosuè, il libro dei Giudici, di Ruth, eccetera, primo e secondo Samuele. Ora, attenzione, questi libri che noi chiamiamo storici, Israele, nella tradizione di Israele, si chiamano libri profetici anteriori. Se voi avete un testo, una Bibbia ebraica, vedrete che loro non hanno i libri storici, ma hanno i profeti anteriori e i profeti posteriori. Anteriori e posteriori a che cosa? Alla distruzione di Gerusalemme. Per cui il Deuteronomio mette insieme appunto questa parte più di legislativa, però dirò ancora qualcosa su questo, in particolare una parte profetica. Profeta per Israele è colui che sa vedere nella storia il significato della storia dal punto di vista di Dio, come Dio lavora ed è presente nella nostra storia. Questo fa il profeta. E poi ancora attenzione, quando dico leggi, precetti, norme, ricordate sempre che l'ho detto tante volte e continuerò sempre a ripeterlo, che dobbiamo sempre fare un'opera di adattamento culturale, di ermeneutica, cioè nel senso di ricordare che leggi, precetti, norme che troviamo scritte qui non hanno lo stesso significato per noi. Proprio perché mitzvah, mitzvot, che è il termine ebraico per dire per esempio i precetti, mentre per Israele significa mitzvah è un'indicazione, un insegnamento, qualcosa che fa segno verso un cammino, che indica un cammino, ma non obbliga. Per noi la legge in qualche modo obbliga. Lo stiamo vedendo in questo periodo in cui i vari DPCM ci dicono se possiamo uscire di casa, se non possiamo uscire, come possiamo uscire, eccetera, eccetera, no? E per obbligare a questo prevedono delle sanzioni a chi non obbedisce a queste norme. No, il Signore non vedremo, indica vie. Poi vedremo anche in questo testo più avanti, ma ne parlerò più avanti, se no non comincio mai. Le maledizioni e le benedizioni che troveremo anche, però su quello poi rifletteremo, cercheremo di dire qualcosa più avanti. Allora, cominciamo il Deuteronomio. I primi quattro capitoli, noi vediamo, li leggeremo un po' velocemente, appunto è Mosè che rilegge la storia. Queste sono le parole che Mosè rivolse a tutto Israele oltre il Giordano, nel deserto, nell'Arava, di fronte a Suf, tra Paran, Tofel, Laban, Caserot e Dibzab. Vi sono 11 giornate di cammino dall'Horeb, per la via del monte Seir, fino a Kadesh Barnea. Nel 40° anno, l'11° mese, il primo giorno del mese, Mosè riferì a tutti gli israeliti quanto il Signore gli aveva ordinato per loro. E dopo aver sconfitto Sicon, re degli Amorrei, che abitava a Kesbon, e Og, re di Basan, che abitava ad Astarot, a Edrei, oltre il Giordano, nella terra di Moab, Mosè cominciò a spiegare questa legge. Allora, vedete, il testo comincia dicendoci chi parla, a chi si parla e dove si parla. Allora, a chi si parla? Chi parla? Mosè. Vedete, Mosè rivolge tutte queste parole a Israele, dove? Nel deserto oltre il Giordano. Quindi siamo fuori dalla terra. Ricordate, tutto il Deuteronomio si svolge ancora fuori dalla terra e durerà, vi ricordate, 30 giorni, cioè un giorno Mosè farà i suoi discorsi, alla sera morirà e Israele lo piangerà per 30 giorni, dopodiché entrerà nella terra. E allora ecco, no, questo, attenzione, sono a Kadesh Barnea, Kadesh Barnea e 11 giornate di cammino dall'Horeb. Allora, attenzione, l'Horeb è l'altro nome per dire il Sinai. Ricordate, il Sinai è il monte dove in Esodo 19 Israele viene portato da Dio dopo essere usciti dall'Egitto per iniziare per l'alleanza. E attenzione, noi non sappiamo esattamente dov'è, nel senso che quando forse qualcuno di voi c'è stato, si va in Egitto e si va al Sinai. E oggi non si può andare al Sinai non solo perché c'è il Covid, ma non si può andare al Sinai perché è una zona di guerriglie e per cui è pericoloso ed è off limits. Però fino a qualche anno fa si poteva andare, io ci sono stato una volta e c'è il monte, si arriva al Monte Sinai, si arriva al monastero di Santa Caterina ai piedi del Monte Sinai e poi si va a piedi fino alla montagna dove c'è alla cima della montagna dove c'è una cappella che fa memoria appunto di Mosè. Ora, attenzione, l'identificazione con questo monte è un fatto tradizionale, è cristiano, ma noi non sappiamo dov'è. Però qui ci viene detto che questo Sinai, questo Horeb, è lontano 11 giornate di cammino da Kadesh Barnea, quest'oasi dalla parte della Giordania, dove Israele è fermo e dove Mosè gli sta parlando. Ora, loro ci hanno messo 40 anni. Nel 40° anno, l'undicesimo mese, ecco, sono quasi 40 anni, il primo giorno del mese, e vedremo perché. Ci hanno messo una vita per arrivare da quel luogo dove, usciti dall'Egitto, si sono fermati per ascoltare la voce del Signore che gli proponeva di fare alleanza, fino ad adesso, che sono di nuovo a Kadesh Barnea e stanno finalmente per entrare nella terra. Ci avranno messo 40 anni. Ora, oltre il Giordano, nella terra di Moab, Mosè cominciò a spiegare questa legge. Il Signore nostro Dio ci ha parlato sull'Horeb e ci ha detto: avete dimorato abbastanza su questa montagna. Voltatevi, levate l'accampamento e dirigetevi verso le montagne degli Amorrei e verso tutte le regioni vicine, l'Arava, le montagne, la Sefela, il Negev, la costa del mare, che è la terra dei Cananei e del Libano, fino al grande fiume, il fiume Eufrate. Ecco, io ho posto davanti a voi la terra. Attenzione, questo è una narrazione sapienziale, ricordate sempre, non è un report storico, perché anche la geografia che Mosè sta indicando pone i confini di questa terra in una maniera enorme, cioè nel senso che qui parla pensate, dell'Arava, l'Arava è la valle, quella che va sotto il livello del mare, che sale fino al lago di Tiberiade, che giunge fino all'Ermon, e che scende, no, fino al Mar Morto, 400 metri sotto il Mar Morto, e scende, 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 e il Mar Rosso, pensate, arriva fino, questa spaccatura nella crosta terrestre, arriva fino al Corno d'Africa. Quindi siamo all'Etiopia, all'Eritrea, alla Somalia, eccetera. Poi si parla, la Sefela è la zona costiera di Israele, verso Gaza, fino risalendo un po' su verso Tel Aviv, il Negev, quindi tutta la penisola del Negev, e poi soprattutto la terra dei Cananei, del Libano, il nord, fino all'Eufrate, cioè siamo nella zona dell'Iraq, no? Dell'attuale Iraq. E quindi non designa dei confini precisi, no? Perché è una narrazione dove l'importante, vedremo, è il significato. Dice: ecco, io ho posto davanti a voi la terra, entrate e prendete possesso della terra che il Signore aveva giurato ai vostri padri, ad Abramo, Isacco e Giacobbe, di dar loro e alla loro stirpe dopo di loro. Attenzione, notate una cosa: Mosè comincia a fare memoria della storia, però comincia a fare memoria della storia a partire dall'Horeb, non a partire dall'Egitto. Non si parla dell'Egitto, non si parla dell'uscita, del passaggio del mare, ma dall'alleanza, dall'alleanza, quasi come se l'autore che c'è dietro Mosè, che sta scrivendo, è interessato all'alleanza, vuole arrivare subito lì, all'alleanza con Dio e fra gli israeliti. E poi ecco, muovetevi dall'Horeb, andate verso la terra che io vi darò, la terra che ho promesso ai vostri padri, ad Abramo, Isacco, Giacobbe e alla stirpe dopo di loro. Ora attenzione, Mosè sta parlando agli israeliti di Dio e lo fa attraverso la memoria della loro storia. Che cosa voglio dire qui? Voglio dire che gli ebrei, e forse anche noi cristiani, ma non sempre lo facciamo così, gli ebrei non riescono a parlare di Dio se non a partire dalla loro storia. È interessante, no? Perché se qualcuno ci chiedesse del nostro Dio, noi magari gli faremmo qualche discussione filosofica, teologica, ma non partiremmo immediatamente dalla nostra storia. E gli ebrei hanno questo, non è un Dio lontano, non è un Dio che con dei miti, pensate ai miti greci, no? Classici, degli dei, ma loro raccontano la storia, parlano di Dio a partire da quello che hanno sperimentato. Già vi dicevo che, per dire anche un bel segno di questo, passa anche nell'iconografia cristiana. Quando si potrà, a meno che qualcuno di voi non ci sono degli amici romani, ma quando si potrà, farete un salto a Roma, vi consiglio, se non l'avete già fatto, magari se l'avete fatto, le cose belle vanno sempre riviste, non basta una volta, per gustarle bisogna vederle e rivederle. Allora, se andate a San Clemente, quella chiesa bellissima vicino al Colosseo, e questa chiesa che ha più livelli, no? Perché è il livello più basso proprio delle strade romane, poi è un livello superiore della chiesa alto medievale, dopodiché c'è la chiesa dopo il 1000 e c'è nella chiesa che appunto è quella in piedi dove si entra e nell'abside c'è un bellissimo crocifisso che diventa un albero della vita, sopra il crocifisso c'è come una conchiglia e in questa conchiglia una mano. Bene, quella mano è Dio Padre, perché Dio Padre si conosce per quello che ha fatto per noi. Se volete, anche nelle nostre vite, no? Cioè, anche la conoscenza che noi abbiamo di Dio. Noi abbiamo conosciuto Dio dove? Il Dio in cui crediamo, dove l'abbiamo conosciuto? Dai libri di catechismo, che pure possono aver aiutato, dalle idee che abbiamo, o perché insieme a tutto questo lo riconosciamo, lo abbiamo riconosciuto presente in qualche momento della nostra vita? Perché in qualche modo l'abbiamo, non sappiamo bene dirlo, ma l'abbiamo sperimentato. E allora dice, vedete la memoria del cammino, no? E dice, in quel tempo io vi ho parlato, vi ho detto, io non posso da solo sostenere il peso di tutti voi. Il Signore vostro Dio vi ha moltiplicati ed eccovi numerosi come le stelle del cielo. Il Signore Dio dei vostri padri vi aumenterà 1.000 volte di più e vi benedirà come vi ha promesso. Ma come posso io da solo portare il vostro peso, il vostro carico e le vostre liti? Vedete, qui, come in tanti momenti del Deuteronomio, si fa memoria di episodi narrati nei libri precedenti. In particolare, Vedete qui nel libro dei numeri c'è un certo punto Mosè che si lamenta con Dio. Mosè udì il popolo che piangeva in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda, l'ira del Signore si accese, la cosa spiacque agli occhi di Mosè, è un momento di crisi familiare tra Dio e il suo popolo, Mosè ci rimane male, Mosè disse al Signore: perché hai fatto del male al tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi al punto di impormi il peso di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? O l'ho forse messo al mondo io perché tu mi dica portalo in grembo? Sembra proprio una lite tra marito e moglie, no? Cioè, deve essere, questi qui, eccetera, sti figli, questi tuoi figli. E l'altro dice: no, ma sono anche i tuoi. E come la nutrice porta il lattante fino al suolo che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Da dove prenderò la carne da dare a tutto questo popolo? Essi infatti si lamentano dietro a me, dicendo: dacci da mangiare carne. Non posso io da solo portare il peso di tutto questo popolo, è troppo pesante per me. Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto, fammi morire. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, che io non veda più la mia sventura. È proprio incazzato Mosè, cioè proprio, sta proprio giù, è un momento in cui dice: guarda, tutto, devo fare tutto io, in questa casa devo fare tutto io. Non so se lo dice il marito o più la moglie, e dice: a sto punto fammi morire, no? E il Signore invece di farlo morire gli dice: guarda, le cose si risolvono in un altro modo, tranquillo. Fatti aiutare, fatti aiutare, no? Cosa che molte volte, sai, uno non ci ha pensato, no? Perché uno si sente la colonna della casa, no? Il Cristo che porta su di sé tutto il mondo, e magari la soluzione è semplicemente dire: fatti aiutare, radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo, conduci della tenda e vi presento. Io scenderò e gli parlerò con te. Toglierò dello spirito che è su di te e lo porrò su di loro. E porteranno insieme a te il carico del popolo e tu non lo porterai più da solo. Che bello, no? Il Signore è molto più ragionevole, no? Mosè è arrivato a dire: uccidimi, basta, uccidimi, io sono, ecco, no? Come dire, sono un martire. Fammi martire, così mi metteranno l'aureola e mi faranno la festa con la statua. Fammi martire. E il Signore trova un'altra soluzione. Per cui qui si fa memoria, no? Di che cosa? Di questa storia in cui il Signore ci ha portato attraverso anche la mediazione di tanti. E poi, se ciascuno di noi deve dire dove ha fatto esperienza di Dio nella sua storia, di questo Dio che lo fa camminare nel deserto, cerca di portarlo verso la terra promessa, e credo che ciascuno di noi ha avuto tanti aiuti di persone più o meno significative, più o meno in vita, alcuni ci hanno lasciato, che però in qualche modo sono stati coloro che ci hanno portato avanti. Questo Dio nella nostra storia, anche attraverso le storie che abbiamo incrociato. Poi, se ci pensate, le nostre storie sono sempre incroci di storie. E allora ci sono storie che ci hanno aiutato a portare avanti la nostra storia. E l'occhio credente dice: bene, attraverso questo il Signore. E allora dice, anche qui fa memoria, andiamo un po' più velocemente, versetto 20, 16: in quel tempo di quest'ordine ai vostri giudici, ascoltate le cause dei vostri fratelli e decidete con giustizia fra un uomo e suo fratello e lo straniero che sta presso di lui. Attenzione, no? Fra l'uomo, il suo fratello e lo straniero che sta presso di lui. No? Decidete con giustizia. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande. Non temerete alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio. Le cause troppo difficili per voi le presenterete a me e io le ascolterò. in quel tempo io vi ordinai le cose che dovevate fare. Vedete, no? Quindi il camminare insieme, incroci di storie che se vissute nella giusta relazione danno vita. Se vissute nella giustizia, che sono le giuste relazioni che aiutano a vivere, fioriscono, ci fanno fiorire. Poi partimmo dall'Horeb, notate stiamo facendo memoria, e attraversammo tutto quel deserto grande e spaventoso che avete visto, dirigendoci verso le montagne degli Amorrei, come il Signore nostro Dio ci aveva ordinato, e giungemmo a Kadesh Barnea. Vedete, il Signore 40 anni fa, partendo dall'Horeb, li aveva portati lì dove sono adesso, cioè, attenzione, Kadesh Barnea è al di qua del Giordano. Quindi il Signore 40 anni prima li aveva portati per entrare nella terra. Ma che cosa succede? Allora vi dissi, siete arrivati presso la montagna degli Amorrei, che il Signore nostro Dio sta per darci. Ecco, il Signore Dio ti ha posto la terra innanzi. Entra, prendine possesso, come il Signore Dio dei tuoi padri ti ha detto. Non temere e non ti scoraggiare. Qui si fa riferimento a, vi dico subito, a Esodo, a Numeri 13. E, allora, che succede qui? Voi tutti vi accostaste a me e diceste: mandiamo innanzi a noi uomini che esplorino la terra e ci riferiscano sul cammino per il quale dovremo procedere e sulle città nelle quali dovremo entrare. La proposta mi piacque e scelsi 12 uomini tra voi, uno per tribù. Quelli si incamminarono, salirono verso i monti, giunsero alla valle di Eshcol ed esplorarono il paese. Presero con le loro mani dei frutti della terra, ce li portarono e ci fecero questa relazione dicendo: buona è la terra che il Signore nostro Dio sta per darci. Ma voi non voleste entrarvi e vi ribellaste all'ordine del Signore vostro Dio, mormoraste nelle vostre tende: il Signore ci odia, per questo ci ha fatti uscire dalla terra d'Egitto per darci in mano agli Amorrei e sterminarci. Dove possiamo andare noi? I nostri fratelli ci hanno scoraggiati dicendo: quella gente è più grande e più alta di noi, le città sono grandi e fortificate fino al cielo, abbiamo visto là perfino dei figli degli Anachiti. Nel brano dei Numeri, gli osservatori vanno, quando tornano, dice, vabbè, intanto tornano con, vedete, giunsero, versetto 23 del 13° capitolo dei Numeri, giunsero fino alla valle di Eshcol. Eshcol significa grappolo. E la tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva, che portarono in due con una stanga. Attenzione, questa immagine di due che hanno una stanga orizzontale per portare un enorme grappolo d'uva diverrà poi un'immagine tradizionale in Israele e attualmente, per esempio, è il simbolo del Ministero del Turismo di Israele. E allora, per dire, no? Dei chicchi d'uva, non lo so, qui dalle parti noi pugliesi, quelli di Rutigliano, non che fanno, ci sono dei chicchi d'uva, no. E quel luogo fu chiamato Valle di Eshcol a causa del grappolo d'uva che gli israeliti avevano tagliato. Allora loro vanno, tornano e dicono: siamo andati nella terra alla quale tu ci avevi mandato, vi scorrono davvero latte e miele, e questi sono i frutti. Ma il popolo che abita quella terra è potente, le città sono fortificate e assai grandi, vi abbiamo anche visto i discendenti di Anak, gli Anachiti, quelli che fanno tanto paura. Torniamo al Deuteronomio, no? Quindi il testo, per cui la gente si impaurisce e non vuole entrare. Vedete, fra l'altro, già il fatto nel racconto del Deuteronomio che il Signore li ha portati a Kadesh Barnea, gli dice: entrate, entrate, prendetene possesso. E loro dicono: ma sarebbe più saggio fare un'esplorazione per vedere come stanno messo le città, le vie, no, eccetera, eccetera. E Mosè dice: va, facciamolo, no, mandiamone. Ora, Già in questa cosa dice appunto un po' la paura, e non fidarsi di Dio. Attenzione, è interessante che i figli di Anak, gli Anakiti, questi giganti, questa gente alta, eccetera, che poi escono fuori anche in altri episodi del cammino dell'Esodo, contro i figli di Anak, vi ricordate? Israele combatterà con quella situazione che Giosuè combatte con loro e Mosè prega tenendo alte le braccia. Vi ricordate quell'episodio che quando poi si stanca, allora gli israeliti perdono, quando le alza no, Israele vince, e allora dato che Mosè non ce la faceva, Aronne e un altro tengono le braccia di Mosè alte fin tanto che non vince. No? I figli di Anak sono una popolazione mai esistita. Cioè, nel senso che mentre i Moabiti, gli Amorrei, eccetera, sono popolazioni di cui noi abbiamo evidenze storiche, sono popolazioni, i figli di Anak sono gente alta, eccetera. Assomigliano piuttosto, dato che poi sono imparentati anche con i Refidim sono le ombre. Cioè, assomigliano piuttosto, indicano piuttosto tutte quelle nostre paure, che sono dei giganti dentro di noi, che in qualche modo ci ostacolano nel fidarci di Dio. In qualche modo nell'obbedire a Lui. Vedete, poi c'è sempre questa cosa che ci portiamo dentro, no? Di una certa diffidenza verso l'altro, no? Di una diffidenza ad obbedire verso l'altro, che l'altro veramente voglia il nostro bene. E quasi come che per essere noi stessi, noi dobbiamo affermare il nostro io dicendo no all'altro. Magari questo lo capiamo un po' di più con i preadolescenti e gli adolescenti, no? Chi di voi ha avuto figli, ha figli, sa che magari in quella fase della vita loro vi erano contro a prescindere. Qualunque cosa gli dicevate, loro dovevano andarvi contro, no? Ma perché? Perché dovevano dire io non sono te, io sono io. Per cui a un certo punto no, devo prendere distanza, devo essere io, devo affermare io. E qui c'è anche qualcosa, no? Qui lo vedremo anche dopo, lo vedremo anche dopo. Per cui è come no, questi figli di Anak che ci portiamo dentro, no, sono delle paure che ci impediscono di entrare nella nostra terra. Della terra promessa, della terra in cui Dio ci sta accompagnando. E pensate, no? Dice appunto, fra l'altro, notate, no? Voi non voleste entrarvi, vi ribellaste all'ordine del Signore nostro Dio, mormoraste nelle vostre tende. Interessante, no? Perché non è, come dire, il dissenso esplicito. Se volete, come sappiamo, la mormorazione, di cui per esempio negli ambienti ecclesiastici e non solo, ma negli ambienti ecclesiastici siamo dei campioni, povero Francesco, io ho veramente una grande no, considerazione per lui, per tante cose, ma anche e soprattutto perché vive là, dove io non vivrei mai. Perché la mormorazione, come sappiamo, è quella parola nascosta, celata, che però è distruttiva. Perché vedete, nelle tende, alla sera, che si dicono fra di loro, pensando che nessuno li senta, che Mosè non li senta, dice, guardate, dice, il Signore ci odia. In realtà lui ci ha tirati fuori dall'Egitto per farci crepare. qui nel deserto come dei topi. Pensate, questa mormorazione, queste paure che stravolgono anche la memoria. Israele ha passato il mare, ha visto il miracolo della manna, delle quaglie nel deserto, è stato nutrito da Dio, ma in certi momenti tutto questo non si ricorda più. Pensate, se noi il problema non è andare a messa, il problema è che le messe possano essere celebrate con senso e con significatività per tutti noi, no? Ma l'Eucaristia è memoria settimanale, no? O anche altri giorni per chi può, di quello che Dio ha fatto per noi. E noi, come sappiamo, dobbiamo viverla perché non dobbiamo perdere la memoria. Con l'età, no, rischiamo di perdere la memoria. Però spiritualmente, se perdiamo la memoria, abbiamo perso tutto. Il credere è far memoria. E qui non si fa più memoria. Anzi, si stravolge quello che è stato l'opera di Dio, no? Dice: dove possiamo andare? I nostri fratelli ci hanno scoraggiato. E vedete, non servono le parole di Mosè che dice: allora io vi dissi, non spaventatevi e non abbiate paura di loro. Il Signore vostro Dio che vi precede, egli stesso combatterà per voi come insieme a voi ha fatto sotto i vostri occhi in Egitto e nel deserto, dove hai visto come il Signore tuo Dio ti ha portato, come un uomo porta il proprio figlio per tutto il cammino che avete fatto finché siete arrivati qui. Vedete cosa fa Mosè? Cerca di dirgli: ma scusate, ma fatemi, vi ha portati, ha sconfitto il faraone, vi ha aperto il mare, vi ha portati nel deserto, attraverso il deserto. Come non farà adesso con voi, non rimarrà con voi nell'entrare nella terra? Nonostante questo, non aveste fiducia nel Signore vostro Dio. Ricordate che come anche ricordavo ieri sera, e poi qualcuno mi dava l'imboccata, nel senso che Clemente Alessandrino ricorda che la fede in Gesù è il bel rischio. La fede è il bel rischio. L'atto di fede è sempre un rischio. C'è qualche coppia qui che con noi, ricordate che quando vi siete sposati avete rischiato. Perché vi siete fidati l'uno dell'altro, che vi dicevate ti amerò per tutta la vita e vi vedo ancora insieme, per cui per il momento è andata bene e vi auguro che vada ancora bene. E per tutta la vita, ma non sempre va così. Non sempre va così. Perché la vita è complessa, perché le situazioni, perché il nostro cuore è un casino. E allora anche nel rapporto con Dio è un bel rischio. E dice appunto: voi non. E allora il Signore udì il suono delle vostre parole, sia dirò e giurò: nessuno degli uomini di questa generazione malvagia vedrà la buona terra che ho giurato di dare ai vostri padri, se non Caleb, figlio di Jefunneh, egli la vedrà e a lui e ai suoi figli darò la terra su cui ha camminato perché ha pienamente seguito il Signore. Anche contro di me, sia dirò il Signore, per causa vostra, disse, neanche tu vi entrerai. Ma vi entrerà Giosuè, figlio di Nun, che sta al tuo servizio, incoraggialo, perché egli la metterà in possesso di Israele. Anche i vostri bambini, dei quali avete detto che sarebbero divenuti oggetti di preda, e i vostri figli, che oggi non conoscono nel bene e nel male, essi vi entreranno. A loro la darò ed essi la possederanno. Ma voi tornate indietro, incamminatevi verso il deserto, in direzione del Mar Rosso. Allora, attenzione. Quando noi leggiamo il Signore si adirò, uno dice, vabbè, Antico Testamento, no? perché cos'è questo signore che si adira, questo signore che si arrabbia? Poi noi siamo abituati più a questi Gesù cotonati, coi capelli cotonati, con gli sguardi languidi, che tutto amore, tutto amore. E allora questo fatto dell'adirarsi, degli arrabbiarsi, no? Antico Testamento, noi siamo del Nuovo Testamento, noi siamo del Gesù amore, noi non ci arrabbiamo mai, no? Non ci arrabbiamo mai, non so, mogli e mariti, mariti e mogli, non ci arrabbiamo mai. E no, invece è importante questo signore che si adira perché dice, perché vedete, mentre noi rischiamo tante volte che lasciamo passare tutto, anche il male, lasciamo passare tutto, anche il male, no, non siamo più capaci di indignarci, di dire questo no, questo no. Allora c'è il rischio che lasciamo passare tutto, che chiamiamo addirittura il bene male e male il bene. Allora l'ira del Signore è per dire questo non è accettabile. Questo non è accettabile. Cioè, appunto, non è accettabile. È una relazione che non sia relazione. E una relazione c'è quando in qualche modo ci si affida l'uno con l'altro, ci si coinvolge l'uno con l'altro. Quando questo non c'è più, non c'è relazione. E il Signore lo dice. E vedete, questa cosa anche qui non spaventatevi, nessuno degli uomini di questa generazione malvagia vedrà la buona terra che ho giurato di dare ai vostri padri. E, oltre che, appunto, non sappiamo se questi racconti siano avvenuti, eccetera, ma qui c'è in qualche modo per dire, per accogliere il dono, per vivere no, nell'accoglienza e nell'amore, bisogna rinascere, cioè deve morire una generazione perché ce ne sia una nuova. Ricordate che Paolo dirà che mentre c'è un uomo vecchio che pian piano va morendo, c'è un uomo nuovo che viene fuori. E io penso che questo sia bello anche coglierlo nella nostra vita perché. Perché se da una parte gli anni passano, e stiamo invecchiando, e dall'altra, non lo so, io, no, anche se da una parte abbiamo più problemi di acciacchi fisici, eccetera, poi ci sono delle cose di noi che non cambiano, però se nel cammino della vita, con l'aiuto di Dio, nelle relazioni con gli altri, qualcosa di noi, si è aperto di più, qualcosa del nostro cuore verso gli altri si è allargato, abbiamo un po' di più imparato ad amare, allora significa che c'è un uomo nuovo che sta venendo fuori, c'è una nascita. È un po' quello che Gesù dirà a Nicodemo, no? Bisogna rinascere dall'alto. Bisogna rinascere dall'alto. Per cui vedete, una generazione, quella che non si fida, deve morire nel deserto. Perché i bambini, ci sarà anche Caleb, però insieme con lui e la sua famiglia, che in qualche modo sembra quasi che sia meritata perché hanno obbedito, cioè si sono fidati, però vedete, ci sono tutti anche questi bambini che non sanno distinguere il bene dal male, a cui viene tutto donato. E loro accolgono come bambini. Ricordate che naturalmente queste parole ci fanno risuonare le parole di Gesù che no, diceva: se non tornerete come bambini, non entrerete nel regno. Cioè la capacità di poter accogliere come dono l'amore, no? E allora dice: non volete entrare? Tornate indietro. Si riparte, si ricomincia, si ricomincia. E allora voi mi rispondeste: abbiamo peccato contro il Signore, saliremo e combatteremo come il Signore nostro Dio ci ha ordinato. Vedete, prima non sono voluti entrare, adesso decidono loro di entrare, no? È proprio questo, no? Devo fare io, quando mi va a me, per cui, non perché me lo dici tu. Tu mi hai detto di entrare, adesso mi dici che torno indietro, no, 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 adesso ti dico io entro. E saliremo e combatteremo come il Signore nostro Dio ci ha ordinato. Vedete, però lo stanno facendo tutto loro. E sarà un disastro. Ognuno di voi cinse le armi e presumeste di salire verso la montagna. Il Signore mi disse, ordina loro, non salite e non combattete, perché io non sono in mezzo a voi e sarete sconfitti davanti ai vostri nemici. Io ve lo dissi, ma voi non mi ascoltaste, anzi vi ribellaste all'ordine del Signore. Foste presuntuosi e saliste verso i monti. Allora gli amorei che abitavano quella montagna uscirono contro di voi, vi inseguirono come fanno le api e vi batterono in Seir fino a Comà, a Cormà. Voi tornaste e piangeste davanti al Signore, ma il Signore non diede ascolto alla vostra voce e non vi porse l'orecchio. Così rimaneste a Kadesh molti giorni, per tutto il tempo in cui siete rimasti. Vedete, la presunzione di fare da soli e anche poi che la terra sia una conquista, non un dono. La terra è un dono. L'amore non si conquista, si riceve in dono. Credo che sia anche significativo il fatto che nel rito attuale del matrimonio non si dica più io prendo te come mio sposo, come mia sposa, ma io accolgo te. Io non ti ho conquistata. Tu non mi hai conquistato. Tu sei apparso, tu sei apparsa come un dono. E io quello che ho potuto fare è accoglierti. È quello che vorrei continuare a fare. Andiamo ancora avanti per qualche minuto, e allora tornammo indietro e ci incamminammo verso il deserto in direzione del Mar Rosso. Vedete, anche il cammino cristiano è un andare e a volte un tornare indietro e a volte un ricominciare. Penso che soltanto gli illusi pensano che il cammino sia un cammino di vittoria in vittoria. Sono gli illusi. Ciascuno di noi ha avuto le sue sconfitte. E la grazia di Dio è quella che ci aiuta a ripartire, a ricominciare. Come il Signore vi aveva detto, e per lungo tempo girammo intorno alla montagna di Seir. Vedete, no? C'è anche del tempo in cui si gira attorno alla montagna, in cui non si va da nessuna parte, ma si gira attorno alla montagna. Il Signore mi disse: avete girato abbastanza intorno a questa montagna, volgetevi verso settentrione. Da quest'ordine al popolo, voi state per passare i confini dei figli di Esaù, vostri fratelli, che dimorano in Seir. Essi avranno paura di voi, ma state molto attenti, non muovete loro guerra. E perché della loro terra io non vi darò neppure quanto ne può calcare, eccetera, eccetera. Per cui c'è il ricordo del cammino, il passaggio vicino ai figli di Esaù, versetto 8, passammo oltre i nostri fratelli, i figli di Esaù, eccetera, eccetera. Poi versetto 9, non attaccare Moab e non gli muovere guerra, perché io non ti darò nulla da possedere nella sua terra, eccetera, eccetera. Poi ancora gli Anachiti, numerosi come i Refaim, vedete le ombre. E poi dice ancora, al versetto 13: la durata del vostro cammino da Kadesh Barnea al passaggio del torrente Zered fu di 38 anni, finché tutta quella generazione di uomini atti alla guerra scomparve dall'accampamento, come il Signore aveva loro giurato. Anche la mano del Signore era stata contro di loro per sterminarli dall'accampamento fino ad annientarli. Ora attenzione, quando leggiamo queste parole ci rimane un po' sempre un po' così, di dire ma come, no? Questa cosa dello sterminio, dello cherem, dell'annientamento. Ora ricordate innanzitutto che questi testi molto probabilmente qui non sono storici e sono delle riletture sapienziali. Dove anche qui, intanto, noi non ci sentiamo così facilmente giudici, perché a quel tempo le guerre uccidevano un'infinità di persone in meno di quanto oggi le nostre guerre umanitarie per portare, per esportare la democrazia di cui il nostro Occidente è. No, una fonte di democrazia e libertà, e con le bombe intelligenti facciamo in giro per il mondo. Per cui diamoci una calmata, non sentiamoci subito di dire Antico Testamento, noi siamo, noi chi? Noi chi? No, guardiamo la Siria. Guardiamo la Siria. E altre parti del mondo. E poi in queste parole su cui ritorneremo, ci saranno altri passaggi, c'è piuttosto la cosa che con l'idolatria, con le popolazioni idolatriche, non devi avere a che fare. Nel senso che tante volte, come dire, come succede anche a noi, no? Noi a contatto con altre culture prendiamo i loro miti e in qualche modo degli aspetti religiosi. Noi siamo multitasking, no? Cioè, come dicevamo prima, no? Cioè, quindi noi beviamo Coca-Cola, no, io no, ma no, noi, come dire, siamo colonizzati, siamo una colonia americana, no? Che ci esporta anche i loro miti e il loro, pensate, Halloween. No? O ancora altre cose che noi prendiamo. Allora, e dire con l'idolatria, no, non avere niente a che fare, cosa che invece Israele avrà sempre. E sentiamo alcuni versetti, qui ci sono i diversi scontri con le diverse popolazioni. E le votammo lo sterminio, eccetera, eccetera. Passiamo al capitolo 3. E qui parla di ancora guerre contro Og, re di Basan, di Bashan. Bashan sarebbero al nord quei territori contesi a confine con la Siria. Lì è il Bashan, i tori di Bashan. I tori di Basan nel Salmo 21, no? Mi circondano tori di Basan. Sono quelle parti, come si chiamano? Adesso quella zona mi sta sfuggendo, la mia amata Israele. Il Golan, grazie Michele, il Golan, le alture del Golan, che sono dove ci sono ancora oggi allevamenti di mucche, molto di latte, eccetera. E allora questa zona appunto del regno di le vittorie, votammo lo sterminio ogni città, uomini, donne e bambini. Non lo dico più, nel senso che sapete che dobbiamo interpretare. E poi ancora tutte le altre guerre, eccetera, eccetera. Ora al versetto 23, e con questo andiamo verso la fine, in quel tempo dice. No, il 21 dice, in quei tempo gli diede anche a Giosuè quest'ordine. Ricordate, Giosuè era il braccio destro di Mosè e fra l'altro il suo successore. I tuoi occhi hanno visto quanto il Signore vostro Dio ha fatto a questi due re. Lo stesso farà il Signore a tutti i regni nei quali tu stai per entrare. Non li temete, perché lo stesso Signore vostro Dio combatte per voi. Dice, in quel tempo io supplicai il Signore dicendo, Signore Dio, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente. Quale altro Dio, infatti, in cielo e sulla terra può fare opere prodigie come i tuoi? Permetti che io passi al di là e veda la bella terra che è oltre il Giordano, e questi bei monti e il Libano. Ma il Signore si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì. Il Signore mi disse: basta, non aggiungere più una parola su questo argomento. Sali sulla cima del Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a settentrione, a mezzogiorno, a oriente, e contempla con gli occhi, perché tu non attraverserai questo Giordano. Trasmetti i tuoi ordini a Giosuè, rendilo intrepido e incoraggialo, perché lui lo attraverserà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso della terra che vedrai. Così ci fermammo nella valle di fronte a Bet Peor. Ora attenzione, qui tocchiamo quel punto che poi non mi fermo stasera a spiegarlo perché lo prenderemo alla fine, e il fatto che Mosè, dopo che ha giocato tutta la sua vita, sapete che secondo la tradizione ebraica Mosè vive 120 anni. I primi 40 anni in Egitto, alla corte del faraone, e alla fine dei 40 anni ci saranno tutti gli episodi che conosciamo, per cui dopo lui fuggirà e vivrà altri 40 anni nel deserto, fin tanto che il Signore a 80 anni lo chiamerà, e negli ultimi 40 anni lui servirà il Signore Israele, portando per conto del Signore il popolo fuori dall'Egitto, fino all'arrivo alla terra che lui vedrà, che chiederà al Signore: permettimi che io passi al di là e veda la bella terra, eccetera. Il Signore è proprio netto, eh? Il Signore dice: basta, non aggiungere più una parola su questo argomento, proprio tranchant, lo chiude, lo trancia, e gliela fa vedere, e poi gli dice: datti piuttosto da fare nell'incoraggiare, e renderlo intrepido, questo Giosuè. Vedremo che probabilmente Giosuè non era così un personaggio particolarmente, era uno che viveva all'ombra di Mosè, del grande Mosè, ma non doveva essere uno, no, un grande personaggio. Però va bene, perché il Signore porta avanti la sua salvezza con i grandi e con i piccoli, con tutti. Però su questa cosa che ci sta particolarmente no, così intrigante, e anche un po' in questo momento prendiamo le parti di Mosè, diciamo: Signore, perché? Cioè, questo qui si è fatto un mazzo tanto per te, ha rischiato più volte che i suoi fratelli lo facessero fuori e tu non lo fai entrare? Perché non lo fai entrare? Ci lasciamo come nelle fiction, no? Con questa domanda che viene lanciata, che vi lascia così a pensare senza una risposta, e lo sapremo nelle prossime puntate. Ecco. Come vedete, sto diventando televisivo, ecco, no? Non so se assomigliare a Montalbano, ma no, Montalbano no, perché poi come si è comportato nell'ultimo, no, non ne vale proprio la pena. Bene. Detto questo,